Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti, tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho l'onore di avere qui con noi il grandissimo direttore d'orchestra Paolo Olmo.
Buonasera.
Buonasera maestro.
Buonasera, grazie di avermi invitato.
No, ma grazie a lei maestro. Per i nostri ascoltatori, il maestro Paolo Olmo inizia la sua carriera proprio presso il Teatro Comunale di Bologna, direttore di fama mondiale. Il maestro ha iniziato i suoi studi con il grandissimo Franco Ferrara e con Massimo Pradella. Maestro, e dal 1990 al 1993 è stato direttore principale dell'Orchestra Rai di Roma. Maestro, lei ha girato il mondo, ha diretto i più grandi musicisti, da Uto Ughi a Maria Tipo, grandissimi cantanti, ha diretto le opere più importanti. Maestro, ad oggi è sempre con questa voglia di scoprire, di voler dare, oppure si è stanca, ha detto no, basta, non ne posso più?
Un anno o due fa, io adesso da qualche anno cerco di aiutare una startup orchestrale internazionale che però ha sede a Ravenna e che si chiama Orchestra dei Giovani Europei, o in inglese, siccome vanno molto all'estero, Young Musicians European Orchestra. E ci è capitato di fare una cosa di questo genere, allora si poteva, siamo andati a fare un concerto a Betlemme. Il concerto è stato alle 5:30-6, abbiamo cenato a 12:30. Da Betlemme abbiamo preso il pullman per l'aeroporto di Tel Aviv, siamo partiti da Tel Aviv, siamo arrivati a Roma sulle 8:30, abbiamo preso l'aereo per Bologna, a Bologna c'era il pullman per Forlì, abbiamo pranzato tardi, abbiamo fatto una prova e verso le 5 ci siamo, siamo usciti un momentino dalla chiesa, dall'abbazia di San Mercurio di Forlì e siamo andati a prendere il caffè. E i ragazzi, che sono tutti giovanissimi, insomma, erano molto provati. Io invece ero davanti nella fila, sono stato il primo a arrivare a prendere il caffè. I ragazzi hanno detto, ma maestro, ma dica la verità, lei prende qualcosa? Io naturalmente non prendo niente, però credo di essere rimasto così perché veramente io mi diverto moltissimo a fare questa professione. E certe volte mi è capitato, soprattutto nell'opera, no? Quando noi siamo nella fossa d'orchestra e anche a meno di un metro dietro di noi c'è la prima fila del pubblico,
che alita dietro la nuca, maestro? Sono le prime emozioni che arrivano lungo la colonna, giusto?
La cosa più strana è quando fai il saluto verso il pubblico e scopri che lì davanti a te c'è qualcuno che conosci e quindi ti senti in imbarazzo. Una volta c'erano i miei genitori tanti anni fa, per me. E mi capita mentre dirigo, quando ci sono momenti particolarmente belli dove proprio me la godo, penso, ma tu, io sono qui e per sentire queste cose vengo pagato. Un metro di dietro c'è qualcuno che sente esattamente quello che sento io, ma paga il biglietto. Quindi siamo in una posizione molto privilegiata. Io spero di lavorare tutto il tempo che mi rimane, anche se io ho più di 69 anni, quindi...
Maestro, ha fatto bene a dirlo, perché glielo posso dire alla toscanaccia, è molto belloccio, maestro, e si mantiene molto bene. Quindi deve essere l'aria di Ravenna.
Faccio il possibile.
Mi perdoni con la sua compagna, se mi sono permesso, ma veramente le porta veramente molto bene.
Grazie. Diciamo, negli ultimi anni, una delle ragioni per le quali mi piace tanto continuare a lavorare anche con molta passione, con molto tempo e determinazione, è appunto questo lavoro fatto con i giovani. Perché è vero, da una parte noi direttori delle generazioni passate abbiamo tanto da raccontare sono tutte cose che non si leggono e che quindi quando siamo arrivati, diciamo, nella seconda parte della vita, anche lo vedo anche da quanto ha fatto Abbado, da quanto sta facendo Muti, abbiamo un po' l'ansia, le cose che sappiamo di comunicarle in un modo o nell'altro, perché una cosa che manca ai giovani di oggi, che sono, a mio parere, molto migliori di come eravamo noi prima, basterebbe a testimoniarlo il fatto che la loro maggiore passione è la musica da camera, quindi un genere meno esclusivo, anche dove si guadagna di meno a parità di impegno, è più cerebrale. Io ho tutti i ragazzi che sono in questa orchestra, hanno come stella polare veramente la musica da camera. Io gli auguro di vivere di quello, forse non ci riusciranno. Però, per esempio, bisognerebbe che i teatri italiani, a cominciare dai più importanti, dessero la possibilità ai loro musicisti di avere un po' di tempo per fare quello che gli piace. Allora, questi giovani e non giovani ritornerebbero in orchestra con più energie e più motivazione, diciamo.
Maestro, mi perdoni, non pensa che lei ha detto giustamente, ha detto sono migliori di noi perché va per la maggiore tra di loro la musica da camera, che è molto più celebrale, è molto più intima anche, mi viene da dire, richiedere un, ora mi perdoni perché davanti a lei richiedo un suono più pulito, più precisione e quant'altro, ma non è forse perché viviamo così costantemente in situazioni dove si vuole il cervello assente, no? Diciamo la società di oggi, la massa con sempre i cellulari, questi video così in sequenza veloci che tendono un po' a staccare, no? Anche il pensiero delle persone. Non è che forse c'è questa voglia invece tra i giovani che ci sono nati di invece di riappropriarsi di quella forse quella solitudine che noi, che viene a pensare, persone che dicevano magari mi annoio, no? Una volta, che oggi non ci si annoia più, ora vanno alla ricerca di questi momenti di ritrovare un percorso più analitico, un pensiero forse determinato da questa società di oggi.
Ma questo c'è di sicuro. C'è anche una maggiore generosità, perché chi comincia a fare la professione di musicista o anche di cantante oggi rispetto a 20, 30, 40 anni fa, sa che non diventerà, è molto difficile che diventi ricco. Oggi, ragazzi, oggi il precariato c'è a tutti i livelli. Lei mi parla della Toscana, pensiamo per esempio alla situazione che hanno vissuto i musicisti
Del
del Teatro
maggio.
di Firenze, dei quali ne conosco molti, e prima quando parlavo della musica da camera mi riferivo proprio a loro, perché qualcuno di questi miei conoscenti amici l'altro giorno ha fatto un concerto da camera che dovrebbe essere la norma in un teatro importante come Firenze. Invece hanno postato una breve clip su Facebook con tanto entusiasmo, come se fosse un qualcosa di particolare e di straordinario, mentre invece loro meriterebbero di farne in continuazione. Secondo me, un teatro trarrebbe, rinnoverebbe le sue energie, la sua linfa, la sua natura del suono, proprio lasciando e anzi, favorendo che i musicisti potessero suonare da soli. Quello che io ho suggerito ai ragazzi della Young Musicians European Orchestra è proprio quello. Loro fanno, non so, 10 concerti all'anno, 12 con grande orchestra, ma poi ne fanno 40-50 con piccoli gruppi dal duo in su. Questo
Giusto.
crea fra di loro una complicità di suono, si imparano a guardarsi quando sono, imparano a conoscersi con le proprie caratteristiche. Quello che suona troppo forte impara a temperare il suo suono con gli altri, quello che suona troppo piano impara a essere più eloquente. È un esercizio veramente fantastico e con questo accorgimento, che secondo me è basilare, si crea anche nell'orchestra un grande accordo dal punto di vista personale. Quando io ho cominciato a dirigere quasi 50 anni fa, una tipicità delle orchestre italiane era quella della grande litigiosità al loro interno. Per cui il film Prova d'orchestra di Fellini, con la scena dove mi sembra il violoncello vuole tirare la sedia indietro, ma invece il contrabbassista che sta dietro lui non vuole, era all'ordine del giorno. Una volta io andai, dovevo dirigere un'importantissima orchestra italiana, avevo 27-28 anni, e volli andare a sentire le prove del concerto precedente per regolarmi. E ero nascosto in platea. La prova cominciò così che prima che arrivasse il direttore d'orchestra, il primo violoncello e il primo contrabbasso letteralmente si presero a pugni. E
Ah,
quindi,
ma veramente, maestro?
sì, ma letteralmente, come dico io rimasi un po' spaventato perché dico, se mi cade il colpo la settimana prossima. Oltretutto il contrabbassista era un uomo enorme, poi l'ho conosciuto, simpaticissimo. Ecco, quando tu sei abituato a fare musica da camera, è più facile che entri veramente in sintonia con i tuoi compagni di leggio, con quelli che lavorano con te. E quindi la musica da camera, secondo me, dovrebbe essere qualcosa che i teatri dovrebbero, lo stanno già facendo, ma ancora di più favorire, anche perché altrimenti i ragazzi, come avviene oggi in tante professioni, no? Io ho letto alcuni mesi fa articoli di giovani che avevano un lavoro fisso e rinunciano al lavoro fisso senza averne un altro pronto perché il lavoro precedente non gli piaceva. E oggi i ragazzi, per alcuni strumenti, è vero che ci sono più domande che posti, ma per altri strumenti non ci sono musicisti. Gli oboi, non si trovano più oboi in Italia, non si trovano più fagotti, non si trovano più corni, non si trovano più viole.
Maestro, mi scusi, come se lo spiega questo? Cioè, pensi sia un discorso di moda
No,
che
no, no.
non piace?
Ma guardi, io i miei figli sono grandi ormai e io ho un po' per un po' di anni ho avuto, non dico il rimorso, ma insomma il rincrescimento di non essere stato nei 2 o 3 anni della mia vita in cui ho insegnato in conservatorio un bravo insegnante, perché ero troppo giovane, non mi interessava insegnare, avevo 22 anni, gli allievi erano quasi tutti più grandi di me, io volevo fare direttore d'orchestra, allora non mi interessava. Però dopo, quando avevo quasi 50 anni, e ho insegnato per 10 anni a Londra, è cambiata questa mia mentalità e mi piaceva moltissimo. E quindi sono molto curioso, della mentalità dei giovani. I giovani non sono sprovveduti, come pensiamo, hanno le loro idee e certe volte su queste idee sono veramente inflessibili. Anche prima del Covid si era visto benissimo che la vita di un musicista, il cui maggiore sostentamento fosse l'orchestra, in Italia era molto difficile. Mentre un
Maestro,
violinista.
poi mi perdoni, lei è stato anche a capo di una delle orchestre RAI e la RAI è stato il primo esempio, no? Che aveva diverse orchestre e sono state poi dopo tolte.
Ma io infatti me ne sono andato un anno prima che l'orchestra chiudesse, quando non l'avevano detto, ma si era capito. Quando chiusero il coro di Roma della RAI, io andai a parlare con l'allora direttore generale, ma non riuscii a convincerlo a fare retromarcia, anche perché allora ero molto giovane e non avevo avuto nessun seguito. E me ne andai un anno prima per non assistere al funerale della mia orchestra. E
Certo.
ora, mentre un violinista, un violoncellista, ha un ventaglio molto ampio di possibilità di lavoro, ma un oboista, se non trova lavoro in un'orchestra, cosa fa? È un fagottista. È già una cosa scandalosa che non si possa avere il doppio lavoro, cioè che il primo fagotto di un'orchestra importante non possa poi essere quello che nel conservatorio di quella città insegna fagotto. Se uno suona il fagotto e non sa suonare in orchestra, fa un lavoro del tutto inutile. Il fagotto nella musica da camera in pratica non c'è, anche l'oboe è
Esatto.
fagottista. Quindi questa idea che hanno avuto i governi italiani in passato è completamente folle e porta al fatto che, per esempio, di oboisti ce ne siano pochissimi. Quei pochi che ci sono trovano posto subito, per loro fortuna, ma non so in futuro come avremo. Noi, nella nostra orchestra, avendo questo problema, siamo stati costretti negli ultimi mesi a prendere dei senior stimatissimi, famosissimi, che hanno più di 60 anni. Abbiamo preso Paolo Brunello, che ha suonato all'Orchestra di Padova alla Scala, Luca Vignali, che è andato in pensione pochi mesi fa dall'Opera di Roma, e Alberto Negroni, che è andato in pensione pochi mesi fa dal Maggio Musicale Fiorentino, ma non
quindi non possono neanche andare in pensione in santa pace, poveretti, devono continuare a lavorare.
Guardi, loro che sono stati tutti tre miei allievi al conservatorio, perché io quando insegnavo avevo 22 anni, quindi i miei allievi ne avevano 14-15, sono stati contentissimi poi, perché adesso sono pieni di lavoro, questo bagno in mezzo ai giovani li tonifica molto. Però non è una cosa giusta, non è una cosa.
No,
giusta.
Non è una cosa giusta. E mi viene anche da pensare, maestro, mentre mi parla, che nutro quasi una certa gelosia per Ravenna, perché insomma ha due realtà così, cioè perché c'è, sappiamo tutti, a Ravenna col maestro Musi, Cristina Musi, quindi fanno sempre lezioni, opere, tutto quanto per i giovani e quant'altro. Poi c'è lei con la giovane orchestra, insomma. A chi tanto, a chi niente, insomma, Ravenna isola felice per la musica, veramente.
Sì, questo sì, però se lei mi dice che sta nella provincia di Siena, voi siete fortunatissimi anche perché Siena è una città...
Per i paesaggi, maestro, per i paesaggi.
Io a Siena ho studiato, ho fatto il corso nel 77 e dopo tanti anni sono tornato l'anno scorso proprio con la nostra orchestra e... il coro della cattedrale e il coro Monaco e per lo Stabat Mater di Rossini, e l'ho trovato una città bellissima, ho trovato tanti ricordi e speriamo anche di ritornare per la Pasqua prossima.
Ma sicuramente, maestro, Siena l'attende, e perché no, se le farà piacere poi dopo ritornare a parlare del suo incontro e rincontro con Siena, perché lascia sempre tutti quelli che vengono a studiare all'Accademia Reggiana, che come lei in passato l'ha conosciuta nel momento forse del fasto più bello e quant'altro, e ritornano sempre ben volentieri proprio per dare le loro conoscenze. Senta, maestro, è notizia di poco tempo che l'opera è diventata patrimonio dell'umanità.
Sì, questo l'ho letto anch'io e sapevo, la cosa era nata, guardi, sapevo che era in Fieri perché nel 2018 io ero in tournée con l'Opera di Roma in Oman. Portammo i pagliacci nella regia di Zeffirelli, che allora era ancora vivo, e a cena l'allora sovrintendente Fuortes parlava di questa iniziativa, che naturalmente è importante, però oltre al riconoscimento ci vorrebbero anche i fatti concreti.
Esatto, ci vuole proprio tutto quanto, tutti gli arnesi adeguati, no, maestro? Perché è troppo comodo.
Sì, indubitabilmente il Covid nella tragedia che ha creato anche nel nostro mestiere ha avuto però almeno alcuni effetti positivi, nel senso che durante il Covid ci si è resi conto di quanto importante sia l'opera, di quanto sia importante l'opera, la cultura, l'arte, e da quel momento è cambiato l'atteggiamento verso noi musicisti. Le stesse persone che avevano detto che noi eravamo importanti perché li facevamo tanto ridere, dopo invece insomma, hanno cambiato atteggiamento, e per esempio un dato positivo è che a partire dal 2020 gli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo sono aumentati tutti gli anni. Lo stanziamento totale è ancora troppo poco, perché... per esempio è di un po' più di 400 milioni di euro, e in Francia la sola opera di Parigi ha la metà di questa cifra, e quindi non è tanto, però almeno il segnale è in salita. Ovviamente non basta, perché no. l'opera, i teatri come gli ospedali, come i musei, non sono destinati a registrare degli utili. Sono un pazzo pensare una cosa del genere. L'opera nella sua storia non ha mai potuto vivere, pur essendo diventata molto presto, quando nessuno se lo immaginava, uno spettacolo per tutti. Alla Reggia dei Gonzaga si aspettavano pochissime persone, ne andarono invece migliaia a sentire le opere di Monteverdi, e ha sempre avuto bisogno di una sovvenzione pubblica, come del resto anche i musei. Se i musei sono pieni, non è che si mantengono col biglietto,
no?
Se gli ospedali funzionano, non è che si possono mantenere con i ticket, non sarebbe giusto neanche, e neanche logico. Bisogna naturalmente lavorare molto sul pubblico. Se noi vediamo quello che succede un po' facendo il raffronto fra l'Italia e l'estero, oppure fra varie città d'Italia, vediamo che le differenze sono notevoli. All'estero si vendono molti più biglietti, c'è molto più pubblico. E in Italia le realtà non sono tutte uguali. Pensiamo per esempio al Maggio Musicale Fiorentino, che è una realtà importantissima, storicamente il primo festival importante d'Italia, però come numero di biglietti per molto tempo non ne ha venduti, diciamo così, tanti quanto avrebbe meritato. E questo è importante, non tanto e non solo dal punto di vista finanziario, ma perché se i teatri fanno delle produzioni così pregevoli, sono i primi gli artisti e anche gli amministratori dovrebbero essere i primi interessati al fatto che il maggior numero di persone potesse avvicinarsi a questi spettacoli. Da quello che leggo a Firenze adesso sta succedendo e questo mi fa molto piacere. Bisogna però che succeda in tutti i teatri italiani, in tutte le province e che succeda anche per i concerti. E questo non sta avvenendo. C'è un calo molto notevole del dopo Covid perché il pubblico dei concerti è un pubblico molto anziano. E dopo il Covid una parte ha deciso di non andare più fuori. Credo che
Sì,
sia.
perché paradossalmente ci fu tutta quella pubblicità dove poi, per l'appunto, nessuno si è mai ammalato andando in teatro, tra le altre cose, viene fatto proprio quella statistica e nessuno ha mai contratto all'epoca, diceva appunto nessuno aveva mai contratto il virus andando a vedere uno spettacolo in teatro o al cinema, invece c'era ormai quella pubblicità un po' terrificante, aveva messo paura a tante persone ancora oggi temono un po', no? La situazione in luoghi affollati, luoghi chiusi. Ma maestro, una domanda che faccio un po' a tutti i miei ospiti. Lei è pro o contro questa filosofia che ultimamente si sta facendo man forte, che ogni cosa deve essere, si deve creare l'evento per ogni cosa, c'è l'evento di qui, c'è l'evento di qua. Non è che anche questo un po' alla fine stanca il pubblico, non è che bisogna ritornare a quello che era il linguaggio di una volta?
No, è verissimo. L'evento si carica, si pompa perché uno ha paura che non venga nessuno. Diciamo le cose
Ma
come
non è
stanno.
stancante qua, maestro?
È molto stancante e oltretutto per quanto riguarda l'opera, va a finire poi che in questi eventi l'importanza della musica viene dimenticata. Più ci si concentra sulla parte visiva, sulla regia, meno si parla della parte musicale. Io, per esempio, ho letto tutte queste recensioni, molte delle quali polemiche sulla Turandot di Napoli. Solo nell'ultima riga c'era scritto chi dirigeva, fra l'altro un mio amico, ma io non me lo ricordavo. Insomma,
Sì, ma non si parla né di voci né di orchestra, si parla solo appunto della spettacolarizzazione di quello che era la parte registica e quant'altro. Questo è un dramma,
No,
maestro.
questo è sicuramente un dramma perché si prende in esame una connotazione dello spettacolo che non è la connotazione basilare, perché lo sappiamo tutti. La prima è, ma non voglio dire neanche la musica, è il teatro musicale, la drammaturgia.
Giusto.
E di questo non si parla mai. Anche la polemica sulle regie, a me è capitato di lavorare moltissimo in Germania, soprattutto alla Deutsche Oper di Berlino, ma anche a Amburgo, anche a Monaco. La Germania è stata una delle prime a inaugurare questo stile del teatro di regia, anche di queste regie intimperanti, anche aggressive. E mi è capitato di farne qualcuna che non mi convinceva, però devo dire, alla fine il discrimine non è tanto la regia innovativa, la regia moderna o non moderna, è che funzioni o che non funzioni, che sia bella o che non sia bella.
Esatto.
E a me così. Delle due ultime cose che ho visto in televisione nei giorni scorsi, mi viene da dire che non mi è dispiaciuta affatto la regia del Don Carlo della
Anche a me,
Scala.
maestro, io non ho capito perché l'hanno criticata,
No, non l'ho capito
sinceramente,
affatto.
anzi, è stata forse quella più giusta, no? Delle varie regie che si sono avvicendate nel corso degli anni alla Scala, a mio
Direi
avviso,
non
insomma,
criticabile,
più
mentre invece
onesta.
Mentre invece, per esempio, ho pensato, vedendo che in nessun, forse solo al Metropolitan, ma poi neanche in nessun teatro d'opera nel mondo c'è un coro così come il coro della Scala. Per dire, il coro di Londra, dove io ho diretto tante volte, il Covent Garden, ma non è neanche lontano parente. Prima lo era il coro di Berlino, ma adesso non lo è più. Il coro di Bayreuth taglia il 40% dei coristi, per esempio, ma anche l'orchestra della Scala è un'orchestra che ha una sapienza sull'opera, devo dire, paragonabile soltanto al Metropolitan di New York degli anni d'oro. E questa è una cosa che
E
va ricordata.
facendo, maestro, mi perdoni se l'ho interrotto, facendo ora, siccome cadono i 100 anni dalla nascita della grandissima Maria Callas, in una sua intervista disse che quando ormai lei aveva rotto i rapporti con la Scala, disse che non c'era, lei aveva dato tanto al teatro, ma aveva ricevuto tanto dal teatro alla Scala, un teatro che non ve ne era uguali, disse lei in un'intervista. Disse non me ne abbiano tutti gli altri teatri dove ho cantato e dove canterò, ma nessuno ha livello, la qualità che offre il teatro alla Scala.
E
E
devo
prego.
dire anche adesso non voglio adoperare una parola abusata, la competenza, ma vorrei dire la sensibilità e la ricettività del
Esatto.
pubblico. Un pubblico che è sempre stato appassionato da decenni. Io quando ero ragazzo andavo spesso nel Loggione della Scala, quando avevo 20-25 anni, e mi divertivo moltissimo. Intanto sapevano tutte le opere a memoria e sapevano anche dove si poteva e non si poteva respirare. Forse esageravano un po', ma è veramente una grande sapienza a fronte di una, diciamo, di una composizione sociale di tutti i tipi. C'erano evidentemente c'erano gli impiegati, gli artigiani, gli appassionati di canto, gli studenti di canto. Quindi era veramente una competenza trasversale che mi aveva veramente appassionato. E questa è la forza, anche se sono intemperanti, però questa è la forza di un teatro.
Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Io spero che vorrà ritornare ospite nel mio salotto nel prossimo anno. Nel frattempo le faccio i miei auguri di un bellissimo 2024. La ringrazio per tutto quello che lei ci dona ogni volta che prende la bacchetta in mano e che dona ai giovani orchestrali, ma soprattutto anche a noi che la ascoltiamo e l'ammiriamo.
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.